Dusty Mountain Ghost.
Beh, questa volta parliamo ancora dell'epoca pionieristica dell'esplorazione umana nello spazio, perché le prime capsule con equipaggio erano relativamente semplici. Parliamo per esempio delle Vostok e Voskhod sovietiche o anche delle Mercury americane. Erano relativamente semplici da controllare e agli astronauti era richiesto soprattutto di essere dei buoni piloti, prevalentemente militari nei primi tempi, e soprattutto di avere una grande capacità di resistenza fisica e psicologica all'ambiente dello spazio, che allora era ancora poco conosciuto e si riteneva più ostile di quanto sappiamo adesso per certi versi. E quindi i primi astronauti, tra cui i primi cosmonauti sovietici Gagarin, Titov e quelli del suo gruppo, erano soprattutto dei piloti militari. Le capsule di seconda generazione, quindi ci riferiamo per esempio alle Soyuz sovietiche o anche alle Gemini e poi alle Apollo americane, invece avevano una strumentazione di bordo più complessa ed erano in grado di fare manovre orbitali, quindi di cambiare orbita, di traslare, di muoversi, di spostarsi autonomamente nello spazio. Quindi era richiesta anche agli astronauti una preparazione maggiore, soprattutto una preparazione di livello universitario, ed è per questo che nei successivi gruppi di astronauti, sia in Unione Sovietica sia negli Stati Uniti, si privilegiò anche, oltre all'essere piloti con grandi capacità fisiche e psicologiche, anche la preparazione di livello universitario. Il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, che ancora sperava di poter tornare nello spazio in una missione successiva, quindi con i suoi colleghi del primo gruppo di cosmonauti, cominciò a frequentare un corso di livello universitario per completare il suo diploma di cosmonauta. Si iscrisse quindi, cominciò a frequentare un istituto di formazione universitaria superiore chiamato Accademia Zhukovsky a Mosca, che era segreto per il tipo di attività di ricerca e di didattica svolto, che aveva anche delle implicazioni militari. Era un luogo riservato agli ambienti militari e alla nomenclatura, insomma, ai funzionari dell'Unione Sovietica. Era un corso di studi che prevedeva una serie di corsi, di argomenti da seguire, anche una tesi finale, un po' come si fa con una laurea o soprattutto con un dottorato di ricerca o un PhD. L'argomento era a scelta del candidato, e Gagarin scelse un argomento davvero difficile per quell'epoca. Scelse di progettare, di ideare, di fare uno studio di fattibilità di uno spazio plano riutilizzabile. Problema particolarmente complesso per l'epoca, perché era tra l'altro totalmente nuova, sul quale Gagarin fece una lunghissima serie di calcoli e di simulazioni con dei calcolatori, non dei calcolatori moderni digitali come quelli che usiamo adesso, ma che si usavano anche negli anni 60, ma degli antiquati calcolatori analogici. E Gagarin si mise particolarmente d'impegno, ottenendo anche dei risultati originali e notevoli. Per esempio, lui intuì una cosa che oggi forse diamo per scontata per uno spazio plano, ma che per l'epoca non lo era affatto, cioè la caratteristica che uno spazio plano deve poter, una volta deorbitato, una volta lasciato l'ambiente spaziale, deve poter tornare, rientrare, atterrare autonomamente, anche senza essere propulso da un motore a razzo. Questo per evitare che, dovendo contare invece come un normale aereo su un motore di qualche tipo, a razzo o a reazione, per evitare che in caso di guasto a questo motore il veicolo venisse condannato a una fine sicura, a schiantarsi al suolo senza possibilità di manovrare. Quindi per questo Gagarin intuì che a uno spazio plano era richiesto di planare autonomamente, di atterrare come un aliante. Gli insegnanti, i professori di Gagarin erano particolarmente scettici sulla possibilità di realizzare uno spazio plano riutilizzabile con queste caratteristiche. Per questo, fecero in un certo senso gli avvocati del diavolo, chiedendo a Gagarin, come si sarebbe comportato, il veicolo con una serie di condizioni sfavorevoli, per esempio, vento eccessivo durante l'atterraggio o altre situazioni che possono capitare per un veicolo di questo tipo che conta sulla portanza per spostarsi e per muoversi nell'atmosfera. Ragion per cui Gagarin, con le sue simulazioni, rese ancora più solide le sue motivazioni e completò brillantemente il suo percorso di studi, difendendo la sua tesi e completando il suo diploma di cosmonauta con ottimo profitto. Ci sono delle immagini di repertorio che mostrano proprio la sessione di laurea, la discussione finale della tesi di Gagarin, che io però non ho mai visto, ne ho solo sentito parlare, ne ho solo letto, in cui Gagarin è raggiante per aver conseguito questo diploma. Siamo nei primi mesi del 1968. E purtroppo, nonostante l'ottimo risultato e le buone intenzioni, Gagarin non ebbe la possibilità di sfruttare questa formazione superiore che aveva acquisito nel suo corso di studi, perché poche settimane dopo, verso la metà di marzo del 1968, morì tragicamente in un incidente aereo mentre era ai comandi di un aereo a getto da addestramento per una normale sessione di addestramento al pilotaggio. E comunque considerato, può essere comunque considerato Gagarin uno degli ispiratori, dei padri, per così dire, degli spazioplani moderni sovietici. Quindi, intanto, una serie di veicoli sperimentali analoghi alla serie dei corpi portanti dei progetto X americano, tipo, adesso non mi viene in mente nessuna di queste sigle, ma il più famoso, per esempio, è l'X-15. Gli equivalenti sovietici si chiamano o MiG-105 o Zvezda, cioè una serie di corpi portanti di veicoli con alcune caratteristiche degli spazioplani utilizzati per lo più per dei test di sgancio e di atterraggio nell'atmosfera, quindi senza aver volato nello spazio. Quindi non solo Gagarin può essere considerato un ispiratore del lavoro teorico di ricerca e di sviluppo di questi veicoli sperimentali, ma anche dell'unico spazioplano che abbia veramente volato nell'ambito del programma spaziale sovietico, poi russo, cioè la navetta Buran, che è stato un veicolo simile allo Space Shuttle americano, ma sviluppato autonomamente dall'Unione Sovietica, ispirandosi però largamente allo Space Shuttle americano. Anche per questo episodio abbiamo terminato, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.